Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo con il calcio, concentrandoci sulla 28esima giornata di Serie A che ha visto vincere tutte le squadre di vertice in attesa del risultato finale di Juventus-Atalanta, che però appare già abbastanza netto. Parleremo poi di atletica con l'Italia protagonista agli europei in Olanda e anche di ciclismo, celebrando l'impresa di Pogacar alle strade bianche. E per tutto questo ci faremo accompagnare con... qui in studio con me, Paolo Gallo. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Max e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Diciamo, quindi si parla di calcio, come spesso ci capita nella pagina sportiva, e così apriamo, lo facciamo anche oggi e iniziamo dalla capolista, l'Inter, che a San Siro vince contro il fanalino di coda della classifica, ovvero il Monza, ma non senza qualche brivido.
Esattamente, per tutti i tifosi interisti, domenica mattina, ovviamente australiana, è iniziata insomma con un quasi infarto, perché appunto l'Inter ha vinto in rimonta dopo essere andata in svantaggio per ben 2 gol contro il Monza a San Siro. Non proprio il risveglio che tutti i tifosi interisti si stavano aspettando. Come hai detto tu, a San Siro è andata in onda la classica sfida di Barletta tra la prima in classifica e l'ultima, nella quale appunto si stava appunto per vivere proprio un dramma per i tifosi interisti, mentre per i tifosi del Monza invece si stava vivendo una non diciamo usuale diciamo partita a San Siro. Perché appunto nessuno dei tifosi del Monza si aspettava di andare in vantaggio 2-2 appunto a San Siro. Al 44esimo del primo tempo infatti gli uomini di Inzaghi erano sotto i 2 reti, il vantaggio del Monza era arrivato al 32esimo con Birindelli, autore di un gol dopo un'ottima combinazione con l'attaccante Dani Mota, mentre il raddoppio era stato firmato dall'ex Keita Balde, con protagonista di un gran tiro a giro dal vertice dell'area. A quel punto per i tifosi interisti, per l'Inter, per Inzaghi insomma, si stava materializzando il peggiore degli incubi, ma l'Inter è riuscita appunto ad accorciare le distanze subito dopo subito dopo il secondo gol del Monza, grazie ad Arnautovic che ha raccolto un assist di Dumfries e ha battuto appunto il portiere del Monza, Turati. Secondo tempo i nerazzurri hanno sfiorato più volte il pareggio, ma il portiere del Monza, Turati, in giornata di grazia ha respinto praticamente ogni tentativo. Il pari è arrivato soltanto al 64esimo con una gran conclusione della distanza di Calhanoglu su assist di Bissek, e il gol del sorpasso invece è nato da un autogol di Kyriakopoulos, che nel tentativo di anticipare l'attaccante dell'Inter Lautaro ha deviato il cross di Carlos Augusto nella propria porta. Turati in realtà era riuscito a respingere anche questo tiro, ma la Goalline Technology ha segnalato che la palla aveva già oltrepassato la linea di porta, nonostante l'arbitro avesse inizialmente assegnato un calcio d'angolo. L'Inter poi ha avuto l'opportunità di segnare anche il quarto gol, ma la partita si è chiusa sul 3-2, un match che ha fatto tornare in mente a molti tifosi il vecchio inno amala pazza Inter amala. In questo weekend calcistico però anche altre squadre impegnate in Champions League hanno faticato inizialmente. Il Liverpool ad esempio è rimasto in svantaggio per quasi un'ora contro l'ultima in classifica, mentre il Bayern Monaco ha perso, sconfitto dal Bochum, terz'ultimo in classifica. Perché parliamo di questo? Perché durante la conferenza stampa un giornalista del Corriere della Sera ha proprio fatto notare questo aspetto ad Inzaghi. Ascoltiamo la sua risposta.
Ma chiaramente ci sono delle difficoltà nei viaggi, nelle trasferte, in tutte queste partite. Anche oggi le 3 squadre tedesche che hanno giocato in Champions hanno perso tutte e 3. Sappiamo anche noi che avevamo detto stamattina ai ragazzi che avremmo avuto delle difficoltà che puntualmente si sono presentate. Chiaramente siamo alla 41esima, 42esima partita il 9 di marzo. È una cosa che... chiaramente sapevamo, ma è molto impattante. Però i ragazzi continuano a lavorare bene. L'augurio è quello di non perdere giocatori, perché ho bisogno di tutti quanti e di risorse fresche, perché giocando ogni 72 ore è molto molto complicato.
Queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, a fine partita in conferenza stampa, quando gli si era fatto notare appunto le difficoltà delle altre squadre di vertice negli altri campionati europei che erano state impegnate nella Champions League, se questa cosa avesse influito sulla prestazione, insomma, dell'Inter contro il Monza, più che altro perché appunto questa nuova Champions League richiede molto più impegno da parte delle squadre che arrivano fino in fondo e, diciamo, devono giocare molte più partite. Quindi, insomma, chi volesse puntare il dito contro qualcosa, insomma, sul perché di queste difficoltà dell'Inter contro il Monza, una delle ragioni potrebbe essere questa. Dall'altra parte, il Monza invece è venuto a San Siro a fare una grande partita, è andato in vantaggio, come abbiamo detto, per ben due volte, e insomma sta continuando Nesta, il suo allenatore, nel tentativo di riuscire nell'impresa di salvare questa squadra. Sentiamolo a fine partita, quando gli si è fatto notare appunto che da quando è tornato sulla panchina del Monza, insomma, dopo essere stato esonerato per quattro partite, ha trovato una squadra, insomma, dimezzata rispetto a quella che aveva lasciato.
Ma quando sono tornato ho trovato qualche giocatore in meno, soprattutto abbiamo venduto quattro pezzi per me importanti, però la squadra comunque, dai, per me è organizzata, si vede che tiene il campo, però qualcosa ci manca. Peccato perché sembra sempre che ci siamo, però poi alla fine portiamo via poco. La prossima partita per me è quella decisiva, perché vincere qua a San Siro non è facile. La prossima partita col Parma è la partita della vita. Se ci vogliamo provare veramente, perché è successo, perché io ci credo, la prossima non possiamo sbagliarla, dobbiamo vincerla, non possiamo pareggiare, non possiamo perdere. Se ci vogliamo provare dobbiamo vincere.
Queste le parole dell'allenatore del Monza, Nesta. Si riferiva a un'impresa venuta qualche anno fa, portata a termine dal Crotone di Nicola, che era riuscito a rimontare una situazione quasi impossibile. Quindi occhi puntati su Monza-Parma settimana prossima, mentre l'Inter nella prossima settimana dovrà affrontare il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di Coppa, e poi ci sarà l'Atalanta a Bergamo domenica prossima.
Ecco, prima di andare oltre, Paolo, prima hai citato la sfida di Barletta, cosa c'entra con Inter Monza?
Te lo dirò dopo, lo lasciamo lì, vi teniamo tutti incollati perché poi arriverà anche questa spiegazione.
Un motivo in più per ascoltarci. Adesso proseguiamo però, proseguiamo con il Napoli, che non molla alle spalle dell'Inter, vincendo per 2-1 con la Fiorentina.
Sì, il Napoli arrivava a questa partita forte del pareggio della scorsa settimana contro l'Inter, mentre la Fiorentina era reduce dalla sconfitta in Coppa contro i greci del Panathinaikos. Entrambe le squadre avevano quindi grande bisogno di questi tre punti, seppur per motivazioni diverse, possiamo dire. Il Napoli per continuare a inseguire il sogno scudetto, restando appunto alle calcagna dell'Inter, mentre i viola per dare continuità alla vittoria contro il Lecce e riscattarsi appunto dal recente KO europeo. A spuntarla è il Napoli, che passa in vantaggio al 25esimo con Lukaku, autore di una grande partita, che è rapido a ripadire in rete una respinta centrale di De Gea su un tiro dalla distanza di McTominay, il centrocampista scozzese del Napoli. Nel primo tempo i partenopei poi sfiorano il raddoppio con una traversa di Lorenzo da fuori area e una grande parata poi di De Gea su Spinazzola. Il 2-0 però arriva al 59esimo, quindi secondo tempo, al termine di una splendida azione manovrata, protagonista ancora Lukaku, che serve un assist perfetto a Raspadori, bravo a battere il portiere viola da pochi passi. La Fiorentina poi accorcia le distanze al 65esimo con Gudmundsson, che segna con un tiro da fuori dopo una gran giocata di Ken, abile a liberarlo con un elegante colpo di tacco. Nel finale, al 91esimo, Simeone si divora il gol del possibile 3-1, fallendo un'occasione ghiottissima appunto per chiudere il match. A proposito di queste occasioni da gol mancate, Conte a fine partita ha detto che, insomma, bisogna segnare questi gol per vivere queste partite in maniera più tranquilla. Però allo stesso tempo, quando gli si è fatto notare, insomma, che il Napoli, insomma, dovrebbe vincere quasi tutte le partite, ha detto: aspettate un attimo, perché qui passa tutto come normale quello che normale non è. Ascoltiamo.
Tutto sta passando in secondo piano, Però poi, se uno va ad analizzare bene le situazioni, dice: aspetta, forse è successo questo, ma forse è successo quest'altro, ma forse è successo quest'altro. Sta squadra sta dimostrando, sta facendo passare normale ciò che normale non è. Perché ogni tanto è giusto pure sottolinearla, perché sennò qua passa normale e ti mancano giocatori, passa normale, vendi il miglior giocatore ed è normale, cioè tutto normale. non è normale. Quindi grande merito a questi ragazzi, al lavoro che stiamo facendo, che è un grandissimo lavoro, perché comunque nelle difficoltà stiamo trovando sempre delle situazioni alternative. Abbiate fiducia, lasciatemi fare, cioè tanto, come dicevo prima, la schedina si vince dopo, no? Sarà giochi dopo, non prima, quindi per qualsiasi cosa.
Ecco appunto, Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa post partita, sottolinea, non manca mai l'occasione per sottolineare la grande impresa, il grande campionato che appunto sta facendo il Napoli. Ovviamente si riferiva nel mercato, si riferiva appunto, quando parlava di mercato, si riferiva appunto alla cessione del suo miglior giocatore, appunto Kvaratskhelia, che tra l'altro durante la settimana è stato autore di una grandissima prestazione nel suo Paris Saint-Germain contro il Liverpool. Dall'altra parte invece Palladino, allenatore della Fiorentina, che ultimamente non è ben visto, insomma, da tutto l'ambiente viola, si è dichiarato in maniera anche sorprendendo un po' tutti, si è dichiarato soddisfatto della prestazione dei suoi. Ascoltiamo.
Noi siamo venuti qui con grande coraggio, personalità, abbiamo fatto, io direi, un'ottima partita. Mi è piaciuto tantissimo la squadra anche nel secondo tempo, perché nonostante il primo tempo comunque siamo andati sotto, però eravamo dentro la gara, la squadra non è mai uscita dalla partita. E poi il secondo tempo abbiamo avuto un grandissimo coraggio, personalità, grande qualità di gioco, abbiamo messo in difficoltà una squadra davvero molto forte, e ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché dobbiamo assolutamente ripartire qui, perché noi siamo questi, stiamo crescendo. Come avevo detto già nelle settimane scorse, ho bisogno di lavorare ancora con la squadra, però stiamo crescendo e adesso giovedì abbiamo una finale per noi, e quindi questa gara ci deve dare entusiasmo.
E appunto, questo era Palladino, allenatore della Fiorentina, a fine partita in conferenza stampa. Ovviamente si riferiva alla partita di Coppa che la Fiorentina si trova a giocare questo giovedì contro il Panathinaikos in Conference League. Si trova davanti a un'impresa, perché appunto dovrà rimontare il 3-2 dell'andata.
E nel frattempo si è concluso anche il posticipo della domenica sera tra Juventus e Atalanta, con il risultato davvero netto, 4-0 per l'Atalanta, per cui ne parliamo e magari aggiorniamo anche i risultati di classifica a questo punto.
Sì, un risultato che sorprende tanti, insomma. Allora, da una parte conferma un trend, che l'Atalanta in questo momento riesce a giocare, ad ottenere anche di più quando gioca lontano da Bergamo, lontano dal suo stadio di casa. Nelle ultime partite appunto tutte le goleade sono avvenute lontano da casa, e sorprende perché la Juventus arrivava a questa partita in una maniera, diciamo, avendo inanellato buoni risultati appunto in Serie A. Questi buoni risultati, anche perché Napoli e Inter avevano rallentato, l'avevano portata a soltanto 6 lunghezze dalla testa della classifica, quindi sorprende parecchio questo 4-0 per il, diciamo, per il tono, ecco, con cui l'Atalanta riesce ad espugnare appunto lo stadio della Juventus. Al 29esimo passa Retegui su calcio di rigore, al 46esimo De Ron porta i nerazzurri sul 2-0, poi Zappacosta al termine di una bellissima azione corale porta l'Atalanta sul 3-0 al 67esimo, e poi la chiude Lukman al 77esimo. Ascoltiamo il racconto del gol di Retegui da parte di Pierluigi Pardo.
Parte con il testo Retegui e fa 1-0 e va a esultare sotto il settore dei tifosi dell'Atalanta. La delusione per Di Gregorio, che ha intuito il lato per la conclusione secca per Retegui, che porta in vantaggio l'Atalanta.
E appunto Retegui che porta in vantaggio l'Atalanta, una partita appunto che ha visto l'Atalanta tirare verso la porta della Juventus per ben 9 volte nello specchio, mentre la Juventus ha tirato in quella dell'Atalanta soltanto 2 volte. Dicevamo, riepiloghiamo a questo punto i risultati di giornata in attesa di Lazio-Udinese, che concluderà questa 28esima giornata. Come abbiamo detto, questa giornata era iniziata con Cagliari-Genova perché era terminata 1-1, Como-Venezia 1-1, Parma-Torino 2-2, Lecce-Milan 2-3, Inter Monza 3-2, a Verona il Bologna aveva vinto per 2-1, mentre il Napoli ha vinto in casa con la Fiorentina 2-1, la Roma è riuscita a vincere a Empoli per 1-0 e appunto l'Atalanta che ha vinto 4-0 in casa della Juventus. La classifica che vede l'Inter al primo posto con 61 punti, seguita dal Napoli a 60, l'Atalanta 58 risiede al terzo posto della classifica, quarto posto rimane la Juventus a 52, che a questo punto bisognerà vedere se riuscirà a tenere anche dopo Lazio-Udinese, perché la Lazio con una partita in meno ha 50 punti. Al sesto posto Bologna, anche lui a 50 punti, ricordiamo settimana prossima ci sarà Bologna-Lazio. La Roma settima 46, Fiorentina ottavo 45, poi il Milan a 44, l'Udinese a 39, il Torino a 35, Genoa a 32, Como a 29, Cagliari a 26, Verona a 26, Lecce 25 punti, Parma 24 e poi le ultime tre posizioni della classifica, Empoli 22, Venezia 19 e Monza ultima in classifica con 14 punti.
E su questo ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torneremo con il resto del resoconto della 28esima giornata di Serie A. Restate con noi. E riprendiamo la linea in diretta qui su SBS, 10 marzo 2025, sono le 8.49 in questo momento, siete in compagnia di Massimiliano Gugole e di Paolo Gallo nella pagina sportiva, appunto stiamo raccontando questa giornata del campionato di calcio di Serie A. Paolo, riprendiamo ora dalle importanti vittorie di Bologna e Roma.
Sì, il Bologna di Italiano continua a vincere e passa anche a Verona, anche se al 27esimo i padroni di casa avrebbero forse meritato un rigore un fallo su Bradaric dopo un'azione personale. L'arbitro però in questo caso non è intervenuto. Il Bologna sblocca la partita al 39esimo con una bella azione dell'ex Milan Calabria che partendo dalla fascia destra rientra e serve un filtrante perfetto per Odgaard lasciato libero dalla difesa veronese. Nel secondo tempo ancora Odgaard protagonista, da pochi metri colpisce la traversa e al 69esimo il Verona, forse l'episodio chiave di questa partita, rimane in 10 per un doppio giallo a Valentini e infatti poi da lì a poco arriva il raddoppio rossoblu con Cambiaghi, ancora lui decisivo dopo il rigore procurato e l'assist della scorsa settimana. Questa volta trova invece il gol grazie anche alla complicità di Montipò, portiere del Verona, che si lascia sfuggire un tiro non particolarmente insidioso. Al 79esimo il Verona accorcia le distanze con Moschera, ma ormai è troppo tardi. Il Bologna vince la sua terza gara consecutiva in Serie A, sale a 50 punti raggiungendo la Lazio, che però ha una partita in meno e si prepara appunto per lo scontro diretto della prossima settimana contro i biancocelesti. Ascoltiamo a fine partita Italiano, allenatore del Bologna, che ha detto che questa vittoria in trasferta è stata una buona risposta a loro stessi.
Volevamo dare una risposta a noi stessi, ultime trasferte non belle da parte nostra per qualità, per ritmo, per dinamismo e dovevamo dare veramente a noi stessi quella svolta anche mentale, perché è facile davanti al nostro pubblico, spesso riusciamo a performare in maniera ad alti livelli, fuori avevamo perso qualcosa e oggi secondo me nella gestione della gara bravissimi a sfruttare con concretezza le palle gol, bene i subentrati, classifica bella, volevamo quello e siamo riusciti a dare una risposta lontano dall'area.
Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che sta portando il Bologna insomma in alto in classifica e che si prepara appunto alla sfida, allo scontro diretto di settimana prossima con la Lazio. Dall'altra parte Zanetti, allenatore del Verona, ha elogiato in la prestazione dei suoi, ma allo stesso tempo quando in conferenza stampa è stato imbeccato sull'episodio del rigore non concesso appunto ai suoi su un intervento del Bologna su Bradaric, ha così risposto al giornalista, alla domanda del giornalista.
Non me lo spiego, io ho parlato col quattro uomo in quel momento, mi ha detto che il check era finito dopo un secondo, quindi io quando parlo, perché non parlo dell'arbitro? Perché in realtà anche loro sono una squadra, cioè, c'è l'arbitro, ce ne sono altri tanti poi in sala VAR davanti a TV, c'è il quarto uomo, in guardia linea, tra di loro c'è una comunicazione. Per noi era evidente, a immagini per noi era evidente, hanno fatto questa scelta. Io non so darti una spiegazione del perché abbiano fatto questo, sinceramente, quindi non posso commentare oltre.
E queste le parole appunto di Zanetti, allenatore del Verona, nel momento in cui gli era stato chiesto insomma come potesse che spiegazione potesse dare al fatto che quel potenziale rigore insomma non fosse stato neanche controllato al VAR. Questa appunto la sua risposta. Abbiamo detto che invece che la Roma, mi hai chiesto della Roma, la Roma con la vittoria contro l'Empoli invece raggiunge il 12° risultato utile consecutivo e ora vede appunto la zona Europa distante solo 4 punti. L'Empoli invece scivola al terz'ultimo posto, ma va detto che il suo recente calendario non è stato neanche tra i più semplici. Pensate, nelle ultime 7 partite di Serie A l'Empoli ha affrontato Juventus, Bologna, Milan, Atalanta e ora Roma, quindi non proprio il calendario più sottile per una squadra che diciamo lotta per non retrocedere. La partita che ha visto appunto la Roma vincere 1-0 con gol di Sulé inizia subito in discesa per gli uomini di Ranieri, che passano appunto in vantaggio dopo soli 30 secondi grazie a un gol appunto di Sulé, bravo a raccogliere un passaggio laterale e battere il portiere con un sinistro sul primo piano. Sarà interessante vedere questo finale di campionato di Sulé, che fino a questo punto è rimasto un po' in ombra. L'Empoli prova una timida reazione al sesto con un tentativo di esciglio, ma è la Roma a sfiorare più volte il raddoppio, prima con Pellegrini che spreca da pochi metri, poi con Shomurodov che da meno di 11 metri colpisce la traversa in modo incredibile, anche Kone al 38° va vicino al gol colpendo, mentre ancora l'Uzbeko Shomurodov di testa sbaglia da pochi passi. Nel secondo tempo non cambia la solfa, la Roma sbaglia, continua a sbagliare occasioni su tutte, quella dell'attaccante Dovbik, ma appunto senza trovare il gol, e a pochi secondi dal termine l'Empoli sfiora il pareggio con un colpo di testa di Kwame che esce di pochi centimetri. A proposito di questa occasione, per i toscani, che ha fatto arrabbiare tantissimo l'allenatore della Roma, Ranieri, l'allenatore appunto si è mostrato molto arrabbiato in conferenza stampa per questo episodio, dichiarato che viste le tante occasioni fallite dei suoi si sarebbe aspettato anche il pareggio dell'Empoli. Ascoltiamo.
No, onestamente me l'aspettavo una palla gol per l'Empoli, perché quando tu hai determinate occasioni e non le sfrutti, prima o poi io mi aspettavo anche il pareggio dell'Empoli, perché queste sono quelle partite che tu fai tanto e alla fine poi raccogli meno di quello che meriteresti, perché quando tu giochi contro una squadra che sta lottando per non retrocedere sai che devi dare tutto fino all'ultimo secondo. La cosa che mi fa molto piacere di questa squadra è che gli ho chiesto proprio di calarsi con umiltà in relazione all'Empoli, una squadra che sta lottando con tutte le sue forze per restare in Serie A. Dopodiché ho detto, se noi abbiamo più qualità uscirà fuori. È uscita fuori, abbiamo creato gol, occasioni da rete, non siamo stati fortunati, cinici, metteteci quello che volete, non l'abbiamo sfruttata. È un peccato, ma la cosa importante è crearle e trovarcisi.
E questo appunto era Ranieri. Dall'altra parte D'Aversa invece si è dimostrato proprio super arrabbiato per quei 30 secondi iniziali in cui appunto l'Empoli ha concesso il gol. Ascoltiamo.
Mi sono bastati i primi 30 secondi dove avevo chiesto semplicemente ai ragazzi, pur dandogli le attenuanti del caso, il fatto che magari venivamo da una settimana dove avevamo fatto 3 partite dispendiose, numericamente magari ci possono essere delle assenze, dando tutte le attenuanti del caso, ma i primi 30 secondi sicuramente non abbiamo dimostrato di essere una squadra che va in campo per salvarsi, ma dall'inizio dell'azione fino alla fine, alla conclusione. Il primo tempo siamo stati fortunati nel rientrare all'intervallo con un risultato di solo 1-0 e quindi niente, ragionare sul fatto di recuperare energie, che dobbiamo andare a giocare una partita importante a Torino.
E queste appunto erano le parole di D'Aversa, che si appresta a giocare queste ultime 10 partite per cercare appunto di salvare i suoi. Il Milan invece ha vinto in rimonta con il Lecce, è andato in svantaggio sorprendentemente per 2 gol, perché il Lecce era passato al sesto e poi al 58° con Krstovic, l'attaccante appunto del Lecce, prima di vedere la rimonta dei rossoneri al 67° con un autogol fortunoso di Gallo, proprio lui, e poi al 71°. Non siamo parenti in questo caso. Se avesse segnato avrei detto sì, è mio parente.
Okay.
Al 71° rigore di Pulisic ha portato i rossoneri sul 2-2, e poi insomma all'80° ancora Pulisic ha portato il risultato del Milan sul definitivo 3-2.
Andiamo ora alle zone basse della classifica, dove pareggiano tutte, ovviamente a parte il Monza, di cui abbiamo già parlato. Quali sono i risultati?
Como-Venezia 1-1, appunto al gol di Iconé è riuscito a pareggiare il Venezia soltanto al 95esimo su rigore. Parma-Torino invece 2-2, doppietta per il Parma di Pellegrini al 60esimo e 82esimo, Elmas al 19esimo e Che Adams al 72esimo erano riusciti a portare appunto a rimontare appunto il Parma aveva rimontato e il Torino ha pareggiato alla fine. Scusa, perché voglio arrivare a quella roba lì. E poi Cagliari-Genova, appunto, avevano aperto questa giornata di Serie A sull'1-1.
Ma andiamo ancora alle cose importanti. Ci avevi lanciato questo parallelo, insomma, tra la disfida di Barletta, Inter e Monza. Beh, c'è da spiegare adesso.
Chiudiamo questa prima mezz'ora così, per quello che ho sbagliato anche Parma-Torino. Perché
pensavi
arrivare
già al racconto.
È in riferimento a un evento storico realmente accaduto, la disfida di Barletta nel 1503. Fu un duello cavalleresco tra 13 cavalieri italiani e 13 cavalieri francesi, avvenuto proprio a Barletta in Puglia. La sfida nacque per difendere l'onore italiano dopo che un cavaliere francese aveva deriso il valore militare degli italiani, e alla fine gli italiani vinsero la contesa. Perché si usa nel calcio, nel gergo calcistico, appunto, la prima contro l'ultima in classifica richiama questa sfida epica tra un avversario considerato molto più forte e uno molto più debole, un po' come è successo appunto tra i francesi e gli italiani. Favoriti i francesi, sfavoriti gli italiani nel 1503. In questo caso però non è successo, perché l'Inter ha vinto col Monza, quindi non è proprio successo quello che era successo nel 1503.
Facciamo anche cultura nella pagina sportiva.
Assolutamente.
Adesso. Ma non solo di calcio vive l'uomo, e anche la donna sportiva e tutti noi, ma chi c'è anche dell'altro, giustamente. Vogliamo dare un po' di spazio anche agli europei di atletica, anche perché insomma vogliamo fare quelli che saltano sul carro dei vincitori, ma insomma l'Italia sta andando bene.
Noi l'abbiamo sempre detto, In questo caso sì, stiamo saltando sul carro dei vincitori, ma in realtà stiamo raccontando una pagina importante della storia dello sport, della storia dell'atletica, insomma, italiana, perché la 36esima edizione di questa competizione che si è svolta appunto quest'anno ha visto come scenario la città di Apeldoorn nei Paesi Bassi, un evento che ha catalizzato ovviamente l'attenzione di milioni di appassionati. E nel corso proprio di questi ultimi due giorni l'Italia ha dominato la scena, mostrando performance straordinarie in diverse discipline. Il primo grande successo per la squadra è arrivato con la Rissaia Pichino, che ha conquistato l'oro nel salto in lungo, dimostrando ancora una volta appunto classe e determinazione. E no, però non è stato l'unico trionfo del giorno, perché in contemporanea Andy Diaz Hernandez, l'italo cubano, ha portato a casa una medaglia d'oro nel salto triplo. Diaz tra l'altro ha fissato il miglior risultato mondiale stagionale per il 2025, conquistando il suo primo oro in carriera, quindi una grande soddisfazione per l'Italia, che ha visto anche Andrea Della Valle salire sul podio con un bronzo nel triplo grazie a un salto di 17,19 metri, mentre mentre Andy Diaz Hernandez aveva fatto 17,71. Però non è finita qui, perché anche Matteo Scioli ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto in alto, che dopo il suo titolo nazionale agli assoluti di Ancona, insomma, il giovane atleta milanese ha trovato il suo primo primato personale con un salto di 2,29, regalando alla sua carriera la prima medaglia senior. E poi un altro oro che ha fatto brillare la bandiera azzurra, perché la velocista italiana Dosso, con una prestazione impeccabile nei 60 metri piani, ha conquistato il gradino più alto del podio con un tempo di 7 secondi e un decimo, battendo il suo stesso record italiano e registrando la miglior prestazione mondiale stagionale, lasciando dietro di sé alcune atlete di grande calibro come la svizzera Cambugi, che appunto è argento con 7 secondi e 2 decimi, e la lussemburghese Patrizia van der Weken, bronzo con 7 secondi e 6 decimi. La vittoria della Dosso ha rappresentato il sigillo perfetto su una straordinaria edizione degli europei indoor di atletica leggera, che ha messo appunto un'edizione che ha messo in evidenza il futuro dell'atletica italiana. Antonio Latorre, direttore tecnico della FIDAL, ha sottolineato l'importanza di questa competizione come parte di una stagione lunga e ricca di impegni, con il mondiale di Nancino tra pochi giorni e le Olimpiadi di Tokyo all'orizzonte. Ma adesso vi faccio ascoltare le parole di Larissa Iapichino, che tra l'altro è la figlia della grande Fiona May, insomma, prese dalla sua intervista a Rai News.
ci ho creduto fino in fondo, lo volevo fino in fondo, non mi sono tirata indietro, non ho lasciato spazio al mio autosabotaggio e volevo soltanto andare lì e spaccare tutto sostanzialmente.
Scusa, no, è arrivata un brava dalla giornalista, perché insomma quella cosa che ha detto dell'autosabotaggio, specialmente per questi atleti che gareggiano da soli, è una parte fondamentale.
Bella questa gioia, e un'altra gioia sicuramente da chi invece un po' ci è abituato forse. Passiamo al ciclismo con Pogacar, Tadej Pogacar, che si è reso protagonista di un'altra, si dovrebbe dire l'ennesima impresa incredibile.
L'ennesima impresa incredibile, come faremmo senza di lui? Sulle strade bianche, la classica toscana, famosa per i suoi sterrati e il fascino senza tempo appunto delle colline senesi, Pogacar ha visto il suo trionfo, ha visto scrivere un'altra impresa di questo, un'altra pagina di questo sport. Pogacar non è nuovo a questa gara, ma quest'anno ha davvero superato se stesso, perché a 50 km dall'arrivo, quando la vittoria sembrava ancora lontana, è stato protagonista di un episodio che avrebbe potuto appunto compromettere la sua corsa, perché è caduto nei rovi, però si è rialzato, ha cambiato bici e ha ripreso insomma a pedalare, e alla fine è riuscito a vincere. Questa è la sua terza vittoria alle strade bianche. Ascoltiamo il racconto di quel momento lì in cui è caduto e poi di quando ha cominciato a pedalare verso la vittoria, tratto da Eurosport, dai giornalisti appunto di Eurosport, Luca Gregorio e Riccardo Magrini.
No, caduta. No, attenzione, era davanti lui,
Gli è andata via la bicicletta.
Ha preso è partito, è andato, se ne va. Niente, la cattiveria, la fame agonistica di questo ragazzo è incredibile. Pidcock ha provato a stringere i denti, ma non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta.
Che spettacolo che è, comunque spettino incredibile.
Insomma, con Pogacar non ci si annoia mai.
Quasi increduli.
Esatto, a fine gara, intervistato appunto dai giornalisti, hanno detto: che cosa ti rimane di questa grande impresa? E lui ha risposto, ma ascoltiamo la sua risposta.
Yeah, I think the consequences will be uncomfortable shower, uncomfortable sleeping, changing sheets probably. Yeah, just a cycling life, but yeah, I'm happy that I finished. No, I was. I mean, there is a bit smoother asphalt, but I know this road very well because I race a lot of times here. I train a lot of times here, and it just feels like home on these roads. But even at home, you crash sometimes, and you misjudge a little bit the corner, the speed. And it was just too fast, yeah.
Insomma, sarà difficile fare la doccia e dormire, ecco cosa gli rimane dell'impresa. Ha detto così, lui l'ha detto lui.
Prima di concludere, vi anticipate di un ragazzo di Siena diventato il più giovane a segnare un gol tra i professionisti in Italia?
Assolutamente sì, direi di ascoltare subito le sue parole in conferenza stampa a fine partita, le parole di Antonio Arena, ascoltiamo.
No, certo, ho sentito un po' nervoso, ma sono entrato e ho fatto le cose che ho imparato con la prima squadra, sì, è un sogno, cioè, ancora non credo che succeda, ma ho fatto lo scaldamento come ho fatto a volte, e quando ho detto Arena vieni ho sentito
È un record per il giocatore più giovane in assoluto.
Ah, io non sapevo.
Ebbene sì. A soli 16 anni e 25 giorni Arena è diventato il più giovane di sempre a scendere in campo nel girone B della Serie C, battendo il primato che apparteneva a Camarda. Ma la sua storia non finisce lì, perché appena 8 minuti dopo il suo ingresso Arena ha gonfiato la rete segnando il 4-1 del Pescara contro la Lucchese, un gol storico che lo rende il primo classe 2009 a segnare tra i professionisti in Italia.
E insomma, un'altra bella storia che mette assieme Italia e
arriva
Australia.
Da Sydney Arena, questa è la cosa importante.
Era un nostro vicino. Grazie per averci ascoltato fino a qui. Il programma in italiano di SBS torna puntuale domattina alle 8 da parte mia, Massimiliano Gule, Paolo Gallo e tutti noi l'auguro di una buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.